tra esimi colleghi ci siamo consultati e ci siamo divisi le cose in questo modo, che lei fa tutto, ha fatto tutto, no, e io d'accordo con lei ho pensato di soffermarmi su questo inciso, cioè su questa frase per inciso, intorno alla quale però gira tutto, cioè, ma perché mai questo personaggio? Cioè, tutto, il fondamento di tutto quello che scrive qua e che scriverà in tutta la lettera è in questo evento, ma di questo evento praticamente non parla e ne accenna appena in una frase subordinata. Allora, Teresa ha già detto delle cose e io pensavo di proporre qualche altra possibile interpretazione di questa cosa, che è strana un po', diciamo, perlomeno ci lascia incuriositi. Cosa sarà successo a Damasco? Allora io proponevo due, molto rapidamente, voglio stare assolutamente nei 10 minuti, proponevo due chiavi interpretative. Una è il confronto tra come Paolo parla di questa esperienza e come ne parlano gli atti. Io ho distribuito dei fogli in cui ci sono tutti i 3 punti degli atti in cui si racconta questa esperienza e i punti delle lettere, che sono sempre molto laconici comunque, in cui Paolo parla. Naturalmente non le leggiamo, perché sennò daremo mezz'ora per vedere. Sono lì, insomma, ci potete guardare, giusto per la comodità di averli vicino. Ma se io faccio un riassuntino di quello che raccontano gli atti, cioè di quello che, qua per esempio, di quello che risulta dai 3 racconti che sostanzialmente concordano, diciamo, le cose sono andate così. Paolo vede una luce nel cielo, quindi vede una luce nel cielo, ode una voce, e dice le cose che sappiamo, è accecato dalla visione. Anania ha anche lui una visione, che il Signore gli dice: c'è un tale Paolo. Anania dice: ma come, devo andare da quello là? Dice: no, sta tranquillo, è cambiato, eccetera eccetera. Anania va da lui, lo guarisce dalla cecità, Paolo rimane con i discepoli, viene battezzato, dunque compie un cammino di conversione nel senso tradizionale del termine, cioè entra in una comunità, eccetera eccetera, comincia a predicare nelle sinagoghe, e soltanto in seguito a un'altra visione che avrà nel Tempio di Gerusalemme incomincia a predicare ai pagani. Se noi confrontiamo questo racconto con quello che Paolo ci dice e non ci dice sempre, perché però noi vediamo che le differenze sono molte. Tanto Paolo vede il risorto, cioè nella prima lettera ai Corinzi lui si mette ultimo, ma ultimo che ha visto il risorto, non la luce, cioè, ha visto il risorto, quella rivelazione di Gesù Cristo, cioè di Gesù Cristo come risorto, ha visto il risorto. Mentre per Luca le apparizioni del risorto dopo l'ascensione, le apparizioni pasquali, sono finite. Ci sono tante visioni in Luca, quella di Paolo, quella di Anania, quella di Paolo nel tempio di... e tante altre visioni, ma che sono di rango nettamente inferiore rispetto alle visioni del risorto che hanno avuto gli apostoli. Quindi questa è una prima differenza. In più, nella lettera che abbiamo letto, Paolo sottolinea che non c'è nessuna mediazione umana. Non ho ricevuto, l'ho imparato da uomo, tutte le cose che ci ha detto, termina, andrai subito in Arabia. Quindi tutto questo cammino che negli Atti degli Apostoli, tutte queste mediazioni umane che negli Atti degli Apostoli sono raccontate, nelle lettere di Paolo non compaiono. Paolo non parla di un cammino di conversione, chiama di una vocazione profetica. Come la preghiera che ti hai preparato mette in evidenza quel passo di Isaia e quel passo di Geremia da cui Paolo ha chiaramente tratto le parole sulla sua vocazione, fin dal grembo di mia madre, eccetera eccetera. Quindi Paolo non parla di una conversione, ma parla di una vocazione profetica. Come Isaia, come Geremia, io sono stato chiamato. E poi non comincia affatto a predicare nelle sinagoghe, ma si compie, passo che abbiamo detto, si compiace di rivalare in me il figlio suo perché lo annunciassi agli stranieri. Dunque è stato, prima di parlare con chiunque, eccetera 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 eccetera, lui ha avuto direttamente da Dio il compito di predicare agli stranieri. Perché? Perché per il carattere escatologico di questa visione, perché sono giunti gli ultimi tempi, cioè i tempi nei quali anche le genti si accosteranno a Dio israelite, quindi è il momento di rivolgersi agli israeliti. Quindi in sintesi ci sono due conclusioni secondo me. Primo, negli Atti degli Apostoli ci sono tante visioni, tra cui c'è anche quella di Paolo, è una delle tante visioni che sono raccontate. È vero che anche Paolo nelle sue lettere parla ogni tanto di visioni e di rivelazioni. Per esempio nella seconda lettera ai Corinzi parla di essere stato rapito fino al terzo cielo, conosco uno, no, eccetera, eccetera. O di qualità carismatiche, parlo in lingue più di tutti voi, dice nella prima lettera ai Corinzi. Ma ne parla per sminuirle, per svalutarle, per dire, insomma, non sono poi così importanti queste cose, sono cose della mia religiosità, sono esperienze religiose mie, ma hanno un ruolo infinitamente meno rilevante di questo evento, che è quello sul quale lui fonda tutte le sue predicazioni e tutte le sue lettere. Dunque Paolo fa una netta distinzione tra visioni, episodi mistici, cose così, e questo evento. Quindi c'è una differenza molto grande tra Atti e Paolo. E il punto è che, come anticipava Teresa, per gli Atti Paolo non è un apostolo. È apostolo soltanto chi ha conosciuto Gesù. All'inizio degli Atti Luca spiega chi è un apostolo. Bisogna dunque che tra gli uomini che sono nati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù visse con noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato elevato in cielo, questi sono gli apostoli, cioè quelli che hanno vissuto con Gesù, che hanno conosciuto quello che Paolo direbbe secondo la carne. E lui dice: se anche abbiamo conosciuto Gesù secondo la carne, ora non lo conosciamo più secondo la carne. Quindi per lui è del tutto irrilevante l'aver frequentato il Gesù storico, eccetera, eccetera. Mentre per gli Atti, per essere apostoli, bisogna. Quindi c'è una bella differenza del modo in cui gli Atti vedono Paolo, e vedono il famoso episodio di Damasco, e come Paolo lo presenta nelle sue lettere. E questo accentua la stranezza: se è così importante, perché il diavolo ne parla, ne dice così poco. E allora la seconda chiave che vi proporrei è costituita da questo libro che ho appena letto, François Bougat, Io Paolo. Bougat, che è un molto noto, tra l'altro poco fa è stato a Milano, non è qualcuno di noi l'ha ascoltato, ha scritto questa specie di autobiografia di Paolo. Immagina che Paolo si confessi e racconti la sua storia, ma lo fa naturalmente con tutta la sua competenza di studioso. E allora che immagine di Paolo viene fuori qua? L'immagine di uno che ha ricercato in modo appassionato, impetuoso, quasi ossessivo, una verità totalizzante che desse senso alla sua vita. Fin da ragazzo, nei suoi studi di filosofia greca, nello studiare la Torah, eccetera, 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 quello che Paolo ha fatto è stato cercare la verità, ma non una verità intellettuale, la verità a cui conformare la sua vita, la verità a cui dedicarsi totalmente. E scopre questa verità nell'appartenenza a un popolo, il popolo di Israele, e nella legge. Lì sta la volontà di Dio. Dunque a questa volontà si deve subordinare tutto. Tutta la vita deve essere dedicata alla difesa di questa appartenenza a questo popolo e dell'obbedienza a questa legge. In una posizione estremista e minoritaria rispetto all'ebraismo del suo tempo, è proprio, diciamo, una frazione estremista del farisaismo quella di cui Paolo fa parte, ma questo modo estremista corrisponde appunto a questa passione per la ricerca della verità, a questo zelo. In questo quadro, ecco, è vero, lui ha sentito parlare di Gesù, ma per lui chi è Gesù? Gesù è uno, è il capo di quelli che si prendono della libertà con la legge. È uno che è stato crocifisso, quindi maledetto colui che ha appeso al legno, quindi è un personaggio, c'è appunto una netta contraddizione tra la legge e Gesù. E dunque se la legge è la volontà di Dio, Gesù e i suoi seguaci sono non da Corsani dice che perseguitare probabilmente bisognerebbe dire ostacolavo e rendevo la vita difficile, perché non è che ci fossero delle vere persecuzioni, insomma, comunque combatteva più che poteva contro questi eretici che andavano contro alla volontà di Dio, quella volontà a cui lui si era totalmente votato. E chiaramente l'ostacolo fondamentale per lui era la croce. La croce, per il motivo detto prima, e anche perché per uno che bene, insomma, era comunque imbevuto di pensiero greco, la croce era comunque una follia, come poi dirà, no? Era quanto di più improbabile, di più assurdo, di più insensato si potesse pensare. E improvvisamente cosa gli succede? Succede che quella verità che lui cercava, che lui aveva cercato, che lui continuava a predicare, è lei che gli viene incontro. Cioè, improvvisamente lui cercava, ma c'è un movimento inverso. E scrive Bugaldo, leggo perché mi pare efficace letterariamente, dice: una verità che, demolendo i miei piani e i miei progetti, depredando la mia vita di quell'ordine così duramente conquistato, mi ha reclutato con la sua forza come suo testimone dinanzi a lui. Non sono stato io a conquistarla, ma è stata lei a vincermi con la sua follia a dispetto di ogni buon senso. Lui che sui libri, sulla Torah, eccetera, aveva cercato così appassionatamente la verità, improvvisamente si trova interpellato in modo imprevisto, inatteso, da una verità che è lei che cerca lui, ed è lei che lo conquista. E allora resta la contrapposizione tra legge e Cristo, ma naturalmente questa contrapposizione cambia di segno. Se Gesù si rivela come il padre del crocifisso, allora tutte le sue letture, tutto il suo percorso di conoscenza viene capovolto. E quindi è proprio la croce di Cristo, il suo scandalo, la sua follia, che mette radicalmente in discussione quell'appartenenza a un popolo, quella legge, che non è che le mette in discussione in realtà, nel senso che lui rimane appartenente a quel popolo, ma non è più lì la volontà di Dio, non è più un'assolutizzazione di quell'appartenenza, un'assolutizzazione di quella legge, che per lui erano la verità. E forse per questo che è così laconico, perché non vuole parlare di sé, non vuole parlare della sua ricerca della verità, non vuole parlare dei suoi pensieri, della sua ricerca della perfezione che ha così lungamente praticato, ma vuole parlare di qualche cosa di cui non si può parlare, cioè di un'irruzione gratuita, inattesa, paradossale di Dio nella sua vita. È inutile che io vi racconti cosa mi è successo, i miei processi psicologici, i miei studi, perché mi è successa una cosa che non posso raccontare, perché è stata appunto una nuova creazione, come dirà. Sono stato ricreato. E Vuga, di nuovo lo cito perché mi sembra che dica in modo efficace, sempre offrendo a Paolo la sua parola, dice, a proposito proprio della laconicità, dice: certo, sarebbe stato molto più impressionante se raccontassi che il fulmine, se facessi come Luca sostanzialmente, più o meno, se raccontassi che il fulmine mi ha accecato, che mi sono ribaltato o che lo stupore mi ha fatto cadere da cavallo. I pittori potrebbero fare proprio questa scena toccante, grottesca o ridicola, a seconda del punto di vista, e i romanzieri riuscirebbero ad ingigantirne tutti gli aspetti drammatici, ma tutto ciò non aiuterebbe nessuno a coglierne il significato. È per questa ragione che ho limitato la confessione della mia scoperta ad alcune dichiarazioni brevi e concise. E poi dice: non mi sono certamente convertito, non mi sono allontanato dal popolo di Israele, né tantomeno sono un apostata. Ecco che cosa risponderò: come Isaia e Geremia prima di me, ho ricevuto una chiamata dal mio Dio. È Lui che mi ha inviato così come si manda un profeta. Ha fatto di me una sorta di profeta della casa di Israele, un profeta delle nazioni. Non l'ho scelto io. La scelta è stata corrispondere alle attese risposte in me. La mia scelta è stata studiare la legge con tutto il cuore, con tutte le forze e con tutta l'intelligenza, e sforzarmi di metterla in pratica giorno dopo giorno. La mia scelta è stata compiere con entusiasmo la volontà di Dio. E il mio Dio mi ha preso in trappola. Mi ha preso in contropiede, proprio io che volevo fare la sua volontà. Ha fatto di me, che mi ero messo giorno e notte al servizio della santità di Israele, e della purezza della sua obbedienza il suo inviato tra i pagani. Mi ha fatto morire ai miei ideali e mi ha fatto rinascere alla sua parola. Per questo Paolo non può parlare di sé, perché può solo, appunto come diceva Teresa, dire cose come gli effetti di questa irruzione, ma questa irruzione non si può raccontare. E proporrei due conclusioni così. La prima è la parola teshuvah, è una parola ebraica che si può tradurre con conversione e ravvedimento, ma i primi significati sono ritorno e risposta. Ritorno alla parte più profonda di noi, alla nostra aspirazione nascosta, a quello che proprio è profondo dentro di noi, che neppure noi conosciamo. E risposta a una chiamata. Ecco, forse nell'alternativa che poneva Alianza, conversione e vocazione, la parola teshuvah, ritorno, risposta, può essere. E la seconda cosa è questa. Tyson, nel suo libro La religione dei primi cristiani, inquadra in particolare la lettera ai Galati dentro quella che lui chiama la sua tesi, e che il cristianesimo si distacca, diventa una religione nuova, diciamo, attraverso una serie di crisi. La prima crisi la chiama la crisi giudaistica, ed è quella in cui è dentro Paolo, poi la crisi gnostica e poi altre crisi. Allora, dice Tyson, ed è Paolo l'autore principale, diciamo, della soluzione della crisi giudaistica. E dice Tyson, in fondo anche l'ebraismo è una religione della grazia, non è necessariamente una religione perché è un dono la Torah, eccetera, c'è l'iniziativa di Dio, eccetera, eccetera, eccetera. Però dentro l'ebraismo ci sono due tensioni fondamentali: la tensione appunto fra grazia e legge, grazia e opere, e la tensione fra universalismo e particolarismo. Paolo cosa fa? Dice lui, anche dopo la conversione Paolo ragiona proprio da ebreo, cioè sceglie all'interno dell'ebraismo del suo tempo una posizione di nuovo estrema. Prima era estremo da una parte, dopo diventa estremo dall'altra, cioè sceglie la posizione massimamente universalistica e massimamente basata sulla grazia, e quindi così risolve drasticamente questa, come l'aveva risolto drasticamente prima di Damasco, così risolve drasticamente dopo, in modo capovolto. Ma, dice Tyson, il cristianesimo le ha ereditate assolutamente. Cioè, il cristianesimo, nel momento in cui si diventa una religione, di nuovo trova al suo interno le stesse antinomie: grazia, le opere, universalismo e particolarismo. E quindi forse la domanda che noi ci possiamo fare è: qual è oggi? Cioè, la nostra legge, la nostra appartenenza, i nostri riti, cioè tutte quelle cose che in fondo, per cui Taumaso un po' potrebbe dirlo, diciamo, ogni tanto anche a noi parlano.